A tutti, cominciamo lo studio dei Nevi'im attraverso il libro di Yehoshua. Vedremo di chi si tratta, partendo dalla prima Mishnah dei Pirkei Avot che abbiamo studiato recentemente, che comincia dicendo Moshe kibel Torah mi Sinai sarà li Yehoshua. Moshe ricevette la Torah dal monte Sinai e la consegnò, la trasmise a Yehoshua. In questa massima noi troviamo il rapporto fra maestro e discepolo, ma troviamo anche i due concetti fondamentali di Kabbalah, ricezione, e di Mesirah, che significa trasmissione. Mosè aveva ricevuto sul monte Sinai, come sappiamo, sia la Torah scritta che la Torah orale, e aveva intuito, grazie alla sua grande intelligenza e sensibilità, tutti i segreti di essa, anche le parti non rivelate, e le aveva trasmesse a Yehoshua, che era il suo discepolo per l'appunto. Nel caso di Yehoshua non è più usato il verbo kibel, ricevette, perché si vuole sottolineare qui in particolare il ruolo del maestro. Si vuol dire che il maestro deve mettere tutti gli sforzi possibili per trasmettere il suo insegnamento ai suoi allievi. Del resto, Yehoshua è stato un grande leader, ma non aveva più la stessa statura di Moshe Rabbeinu. I nostri maestri nel Talmud dicono che Moshe Rabbeinu è paragonabile al sole, Yehoshua, il suo discepolo, è paragonabile alla luna, che vive della luce riflessa del sole. Dove troviamo Yehoshua nella Torah? Yehoshua nella Torah si trova nell'episodio della guerra contro Amalek, e poi in un fatto successivo, allorché i profeti Eldad e Medad profetizzarono nell'accampamento. Cosa profetizzarono? Moshe met e Yehoshua machnis et bnei Israel aretz. Dissero che Moshe sarebbe morto e che Yehoshua avrebbe introdotto il popolo ebraico in Eretz Israel. Yehoshua si arrabbiò per questo, perché lo ritenne un atto di mancanza di rispetto nei confronti del maestro, e disse Adoni Moshe che la'em. Moshe tutto sommato reagì in modo diverso a questo invito del discepolo a rinchiudere i due profeti, e disse magari tutti quanti i membri del popolo di Israele fossero profeti come loro. Che la'em è spiegato dai nostri maestri, questa espressione in cui Yehoshua invitò Moshe Rabbeinu a imprigionarli, è interpretata come un invito ad mettere sulle loro spalle i tzorchei tzibur, dare loro un incarico pubblico, e in questo modo yukalim aleem, sarebbero finiti per conto loro, tanta è la fatica che avrebbero dovuto affrontare. Yehoshua in realtà sarebbe proprio lui diventato il successore di Moshe Rabbeinu. In un altro episodio poco più tardo, noi troviamo Yehoshua fra i 12 esploratori che furono mandati in avanscoperta nella terra di Israele. E lì sappiamo che il suo nome originario era Oshea. La Yud all'inizio del nome gli è stata aggiunta in quella occasione come aggiunta del nome di, come prima lettera del nome di Kadosh Baruch Hu, e quale preghiera affinché si salvasse dalla congiura dei suoi colleghi. Ed in effetti, dei 12 esploratori, soltanto Yehoshua e Caleb parlarono bene di Eretz Israel, mentre tutti gli altri, come sappiamo, provocarono il ritardo nell'ingresso di Eretz Israel per 40 anni, finché si fosse esaurita tutta quella generazione nel deserto, e soltanto successivamente si sarebbe compiuta la missione di far entrare i Bnei Israel nella terra. Anche Moshe Rabbeinu ne fu escluso. E il libro di Devarim, l'ultimo libro della Torah, si conclude con il racconto della morte di Mosè sul monte Nevo, dopo che ebbe visto dall'esterno tutta quanta Eretz Israel. Ma non riuscì, per ragioni che ora non approfondiremo, a portare avanti quella che doveva essere la missione della sua vita. Tutto questo fu fatto dal suo discepolo e successore, da Yehoshua, al quale è intitolato il libro che stiamo per cominciare. Gli studiosi moderni dicono che il libro di Yehoshua è in realtà una continuazione dell'ultimo libro della Torah, del libro di Devarim, anche dal punto di vista stilistico. E questa affermazione in realtà continua una tradizione che è già nei maestri del Talmud, i quali nel Trattato di Devarim dicono che se il popolo di Israele non avesse peccato, avrebbe ricevuto in rivelazione solo i 5 libri della Torah e il libro di Yoshua. Questo significa che esiste una continuità fra il libro di Yoshua e la Torah che lo precede. Il primo versetto dice: dopo la vai acharei mot Moshe eved Hashem, dopo la morte di Moshe servo del Signore, vayomer Hashem e Yoshua binun, questi parlò a Giosuè figlio di Nun, che era stato ministro di Sharet Moshe Lemor. Definizione di Moshe come eved Hashem, come servo di Hashem, espressione che è ripetuta dopo la sua morte. Questo per dirci, ci insegnano i commentatori, che l'influenza di Moshe in quanto servo di Kadosh Baruch Hu in modo assoluto continua anche dopo la sua morte, perché la sua influenza rimane su tutte le generazioni del popolo ebraico a venire. E Yeshua, riprendendo un'espressione che è già usata a suo proposito nella Torah, è definito qui Mesharet Moshe, è definito qui servo, ministro più esattamente, di Moshe. Che cosa gli dice Kadosh Baruch Hu in questo primo racconto? Gli dice alcune cose estremamente importanti per quella che sarebbe stata la sua attività futura. Gli avrebbe garantito la stessa protezione che aveva dato a suo tempo a Moshe Rabbeinu. Non solo, gli dice lo itiazev ish befanecha, che nessuno si sarebbe ribellato a lui. E da questo punto di vista si trattava di una virtù di cui neppure Moshe Rabbeinu godette. Sappiamo quante ribellioni in realtà Moshe Rabbeinu in vita sua dovette affrontare con la generazione del deserto. A Yoshua tutto questo sarebbe stato risparmiato. La sua leadership sarebbe stata, diciamo così, condivisa da tutti. I due messaggi fondamentali che seguono sono la richiesta dell'impegno di far entrare i Bnei Israel in Eretz Israel, di dare loro il possesso della terra, cosa che Moshe Rabbeinu non aveva potuto fare, e tenere alto lo studio della Torah. E a questo proposito troviamo proprio in questo primo capitolo l'espressione Chazak ve'ematz, che siamo abituati a rivolgere a coloro che hanno fatto una mitzvah, in particolare che hanno avuto una aliyah alla Torah, che sono saliti a Sefer, come si dice in italiano. Questo augurio è ripetuto qui 3 volte, in riferimento appunto all'ingresso di Eretz Israel e alla trasmissione della Torah, in questo caso sia orale che scritta. Al verso 6 è scritto: particolarmente sii fermo e risoluto perché dovrai condurre questo popolo al possesso della terra, sii forte e ben risoluto per operare esattamente secondo l'intero insegnamento che ti ha ordinato Moshe mio servitore. E poi al verso 8 dice: questo libro della Torah non si allontani mai dalla tua bocca. Dicono i nostri maestri che il verso 7 parla della trasmissione orale, della Torah orale, e solo il verso 8 parla della Torah scritta. A Yoshua viene ribadita l'importanza della Torah orale al di sopra della Torah scritta. E questo è estremamente importante. Vi è una discussione nei nostri maestri se la Torah orale è uno sviluppo della Torah scritta che viene prima, oppure se viene prima la Torah orale e la Torah scritta è semplicemente un consuntivo di essa. Sembrerebbe qui prevalere questa seconda opinione, che dà molta importanza allo studio e all'applicazione, ovviamente, della Torah orale. E a questo proposito viene l'affermazione che noi recitiamo tutte le mattine all'inizio della Tefillah di Shachrit insieme a questo versetto: Ve'agita bo yomam valaila, dovrai meditare la Torah giorno e notte. Non appartieni più alla generazione di coloro che hanno assistito al Mahamad Sinai, non hai più assistito alla rivelazione. A questo punto quello che tu devi fare è portare avanti lo studio. Solo in questo modo contribuirai alla perpetuazione dell'eredità ebraica e dell'identità del popolo di Israele. Questo primo capitolo è una haftarah, è la haftarah del giorno di Simchat Torah, e questo è particolarmente significativo. Non solo, i maestri del Talmud avevano previsto come haftarah per questa giornata tutt'altro brano. Sono stati i Geonim, dopo la conclusione del Talmud, a volere che il primo capitolo di Yoshua venisse letto subito dopo i versi conclusivi della Torah. Per quale motivo? Sappiamo, conosciamo il Midrash che dice che non si deve festeggiare lo studio, il termine dello studio. Il modo migliore per celebrare il termine dello studio è ricominciarlo da capo. E da qui l'usanza di leggere immediatamente la mattina di Simchat Torah i primi versetti del libro di Bereshit. I Geonim arrivano e dicono: benissimo, la Torah si è conclusa, esiste anche un altro modo per continuarla. Andiamo a vedere cosa è scritto subito dopo la conclusione della Torah. E da qui la scelta di leggere come haftarah, come brano profetico, il primo capitolo di Yoshua. Anche perché, come abbiamo detto, contiene delle raccomandazioni estremamente importanti proprio per quanto riguarda lo studio della Torah. Cosa segue? Al capitolo 2 noi abbiamo un'altra haftarah. È la haftarah di Shelach Lecha. Shelach Lecha è la parasha in cui si racconta l'episodio degli esploratori, cui ho già accennato. Avremmo pensato che dopo la tragedia degli esploratori si abbandonasse completamente questa pratica. E invece Yoshua dice: no, mi sembra comunque importante mandare degli esploratori dovendo affrontare la conquista della terra, e quindi lo faccio comunque, ma secondo criteri diversi da quelli a suo tempo adottati da Moshe Rabbeinu. Attenzione, Moshe Rabbeinu, anche dopo l'episodio degli esploratori, si servì di nuovo di altri esploratori per andare ad esplorare il terreno sul quale avrebbe dovuto combattere contro Sihon e Og. Vaishlach Moshe l'Eragel et Yaazer, è scritto nel libro di Bemidbar. Questo significa che era una prassi assolutamente assodata e che non doveva essere abbandonata completamente soltanto perché una prima volta aveva dato dei risultati negativi. Si trattava piuttosto di migliorare l'efficienza della cosa. E a questo proposito Yoshua prese delle iniziative diverse da quelle che aveva preso Moshe Rabbeinu al suo tempo. Il versetto dice: Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Shittim due uomini in qualità di esploratori e disse loro: andate a vedere il paese, e in modo particolare Gerico, che era la prima città oltre il confine. Quali sono le differenze qui rispetto a Moshe? La spedizione di Yoshua non fu organizzata coram populo, davanti a tutte le tribù come aveva fatto Moshe Rabbeinu, ma Cheresh, dice il testo, segretamente. Doveva essere una missione riservata. In secondo luogo, invece di mandare ben 12 uomini rappresentanti di ciascuna delle tribù, ne mandò soltanto 2. Erano più che sufficienti. Su due persone si convalida una testimonianza. E quindi è più che sufficiente un numero così. Non gli aveva dato l'incarico di esplorare il paese in tutti i suoi aspetti, perché questo avrebbe dato adito naturalmente a una varietà di racconti, come era successo al tempo di Moshe Rabbeinu, ma li indirizzò esclusivamente verso la città più vicina per verificare da un punto di vista tattico come la conquista poteva essere affrontata. E poi vedremo che questi uomini riportano il loro racconto soltanto a Yoshua e non a tutto quanto il popolo. Si trattava quindi di un'organizzazione molto capillare nella ipotesi, naturalmente, che desse i migliori risultati, cosa che fu. Cosa successe di queste persone? Andarono, entrarono nella casa di una albergatrice, così si dice, i nostri maestri discutono sull'esatta professione di questa signora, che si chiamava Rahav. Cosa succede a questo punto? Là si coricarono e nel frattempo la polizia di Gerico, non sappiamo come, viene a sapere dell'ingresso di questi uomini e sguinzaglia i suoi agenti alla loro richiesta. Non solo, ma questi andarono diretti alla casa di Rahav, forse perché, come vedremo, si trovava sopra le mura ed era oltretutto un albergo, in senso lato, dove si presumeva che qualsiasi forestiero che fosse entrato in città sarebbe passato, e domandarono a Rahav di far uscire gli uomini che erano venuti da lei e sono entrati nella tua casa, dice il testo, perché sappiamo che essi sono venuti per esplorare tutto il paese. La donna li nascose, riuscì a farli salire sul tetto e a depistare gli agenti, mandandoli nella direzione opposta da quella rispetto alla quale gli uomini erano arrivati. E cosa fece? Salì sul tetto dopo che aveva mandato via la polizia e disse ai due uomini che aveva sentito dire tutto quello che era accaduto al popolo ebraico, i miracoli che Kadosh Baruch Hu aveva fatto per loro a partire dall'uscita dall'Egitto, il mare era stato diviso, insomma, disse, sappiamo che voi avete vinto sostanzialmente, che voi conquisterete questa città. E siccome io vi ho fatto il chesed, la bontà di salvarvi, a questo punto io credo, chiedo a voi di fare altrettanto, non più sotto forma di chesed, ma di chesed ve'emet, non più solo sotto forma di bontà, ma di bontà e verità, di salvare me una volta che verrete a conquistare la città. L'avete nella vostra mano perché tutti sono completamente impauriti, sapendo del vostro arrivo, e quindi fatevi almeno questo chesed. In realtà, ripeto, non si trattava solo di chesed, ma di chesed ve'emet in questo caso, perché lei li aveva salvati senza dover loro nulla. Ma a questo punto loro dovevano salvarli come atto di ringraziamento per la salvezza che lei aveva garantito a loro. Tuttavia, anche nella richiesta di lei c'era del chesed, perché lei aveva domandato non solo la salvezza per sé, ma anche per tutti quanti i suoi familiari. Ecco quindi che troviamo all'inizio del libro di Yoshua, subito dopo la chiusura della Torah, le raccomandazioni che Shimon HaTzadik ci ha lasciato nella massima successiva dei Pirkei Avot rispetto a quella che abbiamo studiato prima. Shimon HaTzadik diceva che il mondo si basa sulla Torah, sulla Avodah e sulla Gemilut Chassadim, sullo studio della Torah, sul servizio divino e sulle opere di assistenza e di aiuto al prossimo. L'affermazione della Torah l'abbiamo trovata nel primo capitolo, l'affermazione della Gemilut Chassadim la troviamo qui adesso. Cosa fanno i due uomini? Le promettono certamente di soddisfare la sua richiesta. Avrebbe dovuto mettere un filo rosso appeso alla finestra fuori dalle mura, in maniera tale che la sua casa sarebbe stata distinguibile a distanza. La parola adoperata in questo caso è la parola tikva. Tikva significa matassa, ma significa anche speranza. È un significato particolare in questa situazione. Tuttavia, le chiesero di due condizioni. La prima, naturalmente, era quella di non rivelare a nessuno questo loro patto, perché altrimenti tutti quanti avrebbero messo un filo di una matassa rossa alle proprie finestre e lo scopo naturalmente passava a questo punto. La seconda richiesta era quella che si radunassero in casa sua tutti i suoi familiari senza doverli andare a cercare nelle loro case, cosa che avrebbe creato altrettanta confusione. Ci fu un accordo reciproco. A questo punto i due uomini furono calati dalla finestra attraverso una fune, raggiunsero l'accampamento di Yoshua e che cosa gli raccontarono? Tutto sommato, di Gerico avevano visto poco, avevano visto solo la casa di Rahab e il suo tetto. Eppure furono in grado di riferire la cosa più importante che era stata loro richiesta, e cioè lo stato d'animo degli abitanti. Fecero tesoro della confessione che Rahab aveva fatto loro sul terrore che aveva preso gli abitanti di Gerico in merito al prossimo arrivo degli ebrei, e questo rinfrancò Yehoshua sul fatto che la città era conquistabile. In questo caso la testimonianza non era basata su qualcosa che era stato visto, ma su qualche cosa che era stato udito. A volte la testimonianza soggettiva delle persone può essere di maggior valore rispetto alla testimonianza oggettiva delle cose che si vedono. Il terzo capitolo tratta del passaggio del Giordano. Il passaggio del Giordano fu un miracolo dietro l'altro, così dicono i nostri maestri. Quando avvenne? Avvenne in una data molto precisa e a sua volta simbolica. Era il 10 di Nissan. Il 10 di Nissan, 5 giorni prima di Pesach. Il 10 di Nissan era la stessa data in cui a suo tempo in Egitto, 40 anni prima, agli ebrei fu chiesto di prendere gli agnelli da destinare al sacrificio pasquale per poterli verificare da eventuali difetti. Il 10 di Nissan quindi comincia, nel linguaggio biblico, a tutti gli effetti, la celebrazione di Pesach. Che cosa successe? Ci fu una grande cerimonia, un grande corteo, se così possiamo definirlo, in cui il popolo ebraico fu preceduto dall'arca che avrebbe dovuto attraversare il Giordano nelle braccia o sulle spalle dei Coanim davanti a tutto il popolo. In questo caso, sottolineano i commentatori, l'assetto del popolo era diverso da quello che normalmente era tenuto durante le peregrinazioni nel deserto. Nel deserto, infatti, è scritto proprio nelle parashot che stiamo leggendo in questi sabati, che l'arca procedeva al centro dell'accampamento, mentre qui la troviamo davanti all'accampamento ad una certa distanza, a 2000 ammot, 2000 cubiti, cioè a circa un chilometro in avanti rispetto al resto del popolo. Per quale motivo? Spiegano i nostri commentatori che finché gli ebrei erano nel deserto, erano a contatto con la spiritualità al massimo livello. Non avevano altro punto di riferimento che l'arca stessa che stava dentro di loro, in mezzo a loro. Nel momento in cui sarebbero entrati in Eretz Israele, le cose cambiavano. Avrebbero dovuto anche occuparsi di interessi materiali. La coltivazione della terra, l'economia, la società, la politica, come si dice in termini contemporanei, e questo avrebbe potuto distaccarli dalla Torah. Era necessario che l'arca che rappresentava la Torah fosse visibile da tutti e procedesse davanti a tutti per indicare il cammino in una situazione potenzialmente pericolosa. Ecco perché l'assetto fu cambiato, l'assetto fu modificato. Che cosa successe quel giorno? Si trattava di attraversare il Giordano. Il Giordano non è il Mar Rosso. Il Giordano è un fiume tutto sommato di piccola entità. È vero, il 10 di Nisan è ancora in corso lo scioglimento dei levi del Hermon, per cui possiamo anche immaginare che fosse un pochino più pieno del solito, ma non tale da giustificare quello che in realtà avvenne, e cioè il Giordano permise agli ebrei di passare all'asciutto, esattamente come era successo con il passaggio del Mar Rosso. Qui si trattava di un fiume e non di un mare, per cui era sufficiente che le acque formassero una diga a monte, mentre defluivano quelle a valle e lasciavano appunto un pertugio, un passaggio all'asciutto, attraverso il quale i Bene Israel, sotto la guida di Yoshua, lo attraversarono e in questo modo varcarono il confine di Eretz Israel. Perché era capitato questo miracolo anche se non ce n'era nessun bisogno? È ovvio, perché era un modo per confermare a Yoshua, analoga autorità rispetto a quella che aveva avuto il suo maestro Mosè. Mosè aveva fatto uscire gli ebrei dall'Egitto attraverso il miracoloso passaggio del Mar Rosso, ci voleva un miracolo di altrettanta portata perché Yoshua si riconfermasse la propria autorità alla guida del popolo nel momento in cui li introduceva in Eretz Israele. E inoltre possiamo anche dire che l'ingresso in Eretz Israele è paragonabile all'uscita dall'Egitto come importanza fra gli avvenimenti nella nostra storia. Vedremo fra un attimo come ci sono degli altri agganci rispetto all'uscita dall'Egitto. Che cosa succede? Succede un altro miracolo in quel momento. I Coanim sollevano l'arca sulle spalle, dice il Midrash, nel momento in cui cominciarono a muoversi, fu l'arca a trasportare i suoi trasportatori. Come comprendere questo miracolo? Non dovettero fare nessuno sforzo. Era l'arca a spostarsi e a condurre con sé coloro che dovevano trasportarla. L'insegnamento è molto chiaro. Colui che si dedica alla Torah scoprirà a un certo punto che sarà la Torah stessa a trasportarlo. Si tratta di compiere il primo sforzo. Quello che ci sembra difficile all'inizio, in realtà si rivela un elisir di lunga vita in corso d'opera. Nel momento in cui compiamo lo sforzo di dedicarci alla Torah, scopriremo che sarà la Torah a dedicarsi a noi e a darci tutto quello di cui abbiamo bisogno. E questo era un motivo fondamentale, evidentemente, per il popolo che stava per prendere possesso di Eretz Israele. A questo punto, siamo nel capitolo 4, Yoshua che cosa fa? Chiama 12 uomini in rappresentanza di altrettante tribù di Israele, di tutte quante le tribù, e chiede loro di prelevare altrettante pietre dal fondo del Giordano, prima che le acque riprendessero il loro corso, di portarle in una località subito al di là del fiume, e questa località è Gilgal, che funse come prima capitale del popolo di Israele fuori dal Giordano, una volta che avevano attraversato il Giordano, e in adempienza ad una prescrizione della Torah che era già stata data a Mosè nella parasha di Kitavò, avrebbero dovuto scrivere la Torah su queste pietre in 70 lingue e avrebbero dovuto lasciare le pietre lì poco dopo il confine. Perché tutto questo? Sappiamo ancora oggi che quando varchiamo un confine di Stato, che cosa troviamo subito al di là? Un grande cartello stradale che ci dice benvenuti nello Stato X, sappiate che le regole sulla circolazione sono queste e dovete attenervi perché siete nostri ospiti. I nostri maestri spiegano che anche in antichità l'abitudine dei popoli era di reclamizzare le proprie imprese, le imprese dei propri re, dei propri gerarchi, a beneficio di coloro che entravano nel paese. Raccontare le storie, raccontare le guerre, le vittorie, gli eroismi. Il popolo di Israele a sua volta segue questa strada, ma lo fa in un modo tutto suo. Non racconta eroismi. Nella Torah stessa c'è scritto «Ki gerim eitem be'eretz Mitzrayim», che dovete ricordare in ogni momento che non siete stati vincitori, ma siete stati schiavi e siete stati ospiti nella terra d'Egitto. A quale popolo fa mai piacere ricordare le proprie défaillances? Nel caso del popolo ebraico è diverso. Nel caso del popolo ebraico, il messaggio che noi diamo agli altri è «sappiate che il paese in cui noi entriamo è un paese soggetto all'autorità divina, non all'autorità dell'uomo. Non siamo noi gli artefici delle nostre conquiste, è Kadosh Baruch Hu che ci sostiene in tutto per tutto e che soprattutto ci dà una legge di vita che è la Torah, alla quale ci atteniamo noi, ma devono attenersi anche gli stranieri e gli ospiti che vengono in visita. Questo è il messaggio delle 12 pietre che dovevano essere messe subito al di là del Giordano. E anche qui noi troviamo delle affermazioni che ricordano in qualche modo la storia di Pesach, perché ad un certo punto Yeshua dice al popolo: e sarà quando vi domanderanno i vostri figli domani e vi chiederanno conto di quello che abbiamo fatto, dice al verso 6 del capitolo 4: Chi ish alun benechem machal lemor ma avanim aelle lachem. Anche nel suono delle parole, anche chi non è particolarmente esperto della lingua ebraica riconosce qui le parole del figlio Rasha nella Agadà di Pesach. Chi io meu alechem benechem ma avodà azot lachem. E similmente per gli altri figli. È chiaro dallo stile di questo versetto che Yeshua percepiva quel momento storico esattamente come il seguito e la conclusione dell'uscita dall'Egitto. Va amartem lahem, dice al verso successivo, dovrete narrare, dire a coloro che vi faranno la domanda, Hashem nichretu meme ha-yarden, mipene aron berit Hashem beovro ba-yarden, nichretu meme ha-yarden, ve'ayu avanim. Voi risponderete, le acque del Giordano si divisero dinanzi all'arca dell'alleanza del Signore, quando essa passò il Giordano le acque del fiume si divisero e quelle pietre sono per i figli di Israele un monumento a perpetuo ricordo. Resta una domanda alla quale rispondere, ovviamente fra le tante che potremo porci. Perché il 10 di Nissan, l'anniversario del passaggio del Giordano, non è stato fissato come festa a sua volta? Non lo ricordiamo, questa data. Chi lo sa? È un elemento di riflessione questo. Sì, possiamo rispondere che la Torah era già stata conclusa, è vero. Ma di altre feste sappiamo che l'origine deriva da un'epoca molto posteriore a quella della Torah, pensiamo alla festa di Purim, per esempio. Forse il motivo è un altro. Si sapeva che il possesso di Yeshua non sarebbe avvenuto per sempre. Si sapeva che, sì, Yeshua avrebbe avuto fedeltà assoluta da parte del popolo, ma avrebbe avuto tante difficoltà rispetto ai vicini per quanto riguarda la conquista della terra, tanto che ancora al termine della sua vita e al termine del libro che gli è dedicato, non tutte le tribù ancora avevano raggiunto il proprio possesso, perché era ancora in mano agli stranieri. Si trattava cioè dell'inizio di un percorso molto accidentato e molto difficile e non duraturo. E forse questo è il motivo per cui si rinunciò in quel momento a dedicare una festività a celebrazione dell'ingresso dei Bene Israel in Eretz Israel con la guida di Yeshua al passaggio del Giordano. Grazie, riprendiamo la prossima volta, se Dio vuole, dai capitoli successivi, dal capitolo 5. Buona giornata a tutti.